Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Buongiorno e benvenuti da Eliana Storri nella rubrica dedicata a Roma. Con noi Nicoletta Fattorosi Barnaba, storico dell'arte. Buongiorno Nicoletta.
Buongiorno Eliana, benvenuti ai nostri ascoltatori.
Oggi parliamo della necropoli della Via Triunfalis, l'ultimo ritrovamento in Vaticano. Gli scavi hanno portato alla luce diversi edifici sepolcrali. E quando è stata fatta questa scoperta, Nicoletta?
Dunque, l'ultima scoperta, proprio questa della Via Triunfalis, risale al 2003. E si sono state trovate queste tombe lungo l'antica Via Triunfalis. Via Triunfalis, che è una strada importantissima per l'antica Roma, perché era dove passavano praticamente tutti gli imperatori con i loro cortei dopo che avevano ottenuto delle vittorie.
Qual è esattamente questa area?
È un percorso abbastanza lungo, perché partiva dal Foro Boario, per capirci la vecchia anagrafe, e tagliava poi longitudinalmente Campo Marzio e era parallela al Tevere, quindi più o meno diciamo che il percorso poteva essere Portico d'Ottavia, quindi Via del Pianto, i Giubbonari, Cappellari, Banchi Vecchi, spero che i nostri ascoltatori riescano a seguirci facilmente.
Sì, sì.
Poi il percorso sul ponte Neroniano, che era parallelo praticamente a quello di Castel Sant'Angelo, più verso San Pietro, e poi andava verso Prati di Castello, quindi città del Vaticano, Monte Mario.
Da qui, un lunghissimo percorso.
Molto lungo e devo dire veramente doveva essere anche abbastanza scenografica la cosa.
Perché all'epoca.
All'epoca, certo, perché tutti i romani andavano con le palme, con veramente facevano una grande festa a queste, era diciamo il punto di riferimento importante di un impero che si stava ampliando, che si stava ingrandendo. Quindi dalla Roma repubblicana, con le grandi guerre che hanno fatto i repubblicani, con annessioni enormi alla Repubblica Romana, e poi l'impero che si è ingrandito tantissimo.
E perché un rinvenimento così importante, così eccezionale?
Dunque, è importante perché innanzitutto si sapeva che qua sotto c'era una necropoli. Innanzitutto ricordiamo questo, che vicino alle grandi strade esempio per tutte la Via Appia, perché ce l'abbiamo proprio presenti ancora tutti i monumenti funebri che stanno al lato della Via Appia. Le necropoli a Roma imperiale non potevano essere costruite all'interno del Pomerio. Noi abbiamo detto tante volte che il Pomerio era il cerchio di mura che circondava Roma, ma era quello che delimitava la parte sacra, e non potevano entrare nel Pomerio neanche gli imperatori vestiti da soldati, diciamo, no? Quindi le armi, era proprio la parte più sacra. Quindi tutto quello che veniva, che non era reputato sacro, e poi vedremo, la morte non era reputata, era nefasta addirittura, quindi era un qualcosa che poteva contagiare, non poteva assolutamente toccare il Pomerio, quindi era tutto fuori di Roma. Ecco perché intorno alle vie, consolari, no, c'erano queste necropoli, che erano poi, adesso vedremo, varie, il tipo di tomba era vario, e si sapeva quindi che anche qui, perché c'erano queste vie, c'era la Clodia e la Cassia presso la Giustiniana, perché lì poi finiva la Via Triunfalis, e sappiamo pure che c'è una Via Cornelia. La Via Cornelia ne abbiamo già parlato quando abbiamo parlato della necropoli sotto San Pietro, che poi è stata interrata proprio da Costantino quando è stata fatta la Basilica Costantiniana, quindi la prima Basilica di San Pietro, non quella che noi vediamo adesso, che peraltro sta festeggiando i suoi 500 anni di nascita. Quindi sicuramente lì si sapeva che c'era una necropoli, però si innestava anche un'altra sulla Via Triunfalis. Quindi queste due si incontravano a un certo punto praticamente. E sapevamo già, pensate che già nel XVI secolo, quando Michelangelo ha costruito i bastioni, furono viste delle tombe sotto i bastioni, però poi non furono fatte tante ricerche e furono costruiti i bastioni. Quindi già allora fu denunciato il fatto. Andando avanti nei secoli, poi sempre c'è stato questo campanello d'allarme, finché appunto negli anni 50 del secolo scorso sono state trovate le necropoli qui sotto la Galea e sotto l'Annona, cioè verso Via del Pellegrino, all'interno dello Stato Città del Vaticano. E poi adesso veramente questa nel 2003, quando è stato fatto l'autoparco sulla Porta Santa Rosa, che è stata aperta su Piazza Risorgimento.
Di cui abbiamo parlato.
Quindi questa zona è veramente ricchissima.
E quante sono queste sepolture?
250 tombe sono state trovate, quindi veramente un'enormità. Peraltro è bellissimo perché ci si rende conto che c'è proprio il declivio del Colle Vaticano, quindi a vari strati, alcune pensate che si possono ancora vedere dal soffitto, dal pavimento al soffitto, con affreschi, mosaici meravigliosi.
Quindi anche complete, alcune sono complete.
Complete. La cosa bella proprio che è stata fatta, sono stati tolti gli arredi funerari, restaurati e rimessi in loco. Quindi è molto bello e suggestivo, anche se, scusate, suggestivo un po' limitante se parliamo di persone che non ci sono più. È una suggestione positiva, però non soltanto panoramica e via. È un qualcosa che ci coglie dentro nell'anima, perché veramente noi riusciamo a vedere quello che è stato l'apparato funerario di tanti secoli fa, perché qui andiamo dal primo secolo avanti Cristo al quarto dopo Cristo, quindi praticamente da Augusto a Costantino. E perché è importante Costantino? Perché Costantino è quello che ha fatto l'editto di Milano e ha resa pubblica la religione cristiana. Quindi ci sono molte tombe pagane e alcune cristiane insieme. E l'altra cosa importante è che al centro di questa necropoli, ci sono delle tombe di personaggi non illustri. E questa è la prima volta che si trova a Roma, perlomeno che abbiamo scavato e abbiamo trovato. Dico abbiamo, non perché io abbia fatto mai niente, però mi sembra che sia un qualcosa dell'umanità
che ci appartiene.
E quindi siamo tutti quanti coinvolti in questa situazione.
Insieme a questi defunti sono stati ritrovati anche degli oggetti? Di cosa
sono stati ritrovati degli oggetti. La cosa particolare è che questa necropoli si è mantenuta così perché c'è stata una frana. Ecco perché gli oggetti che sono stati trovati, come dicevi tu, perché per esempio c'è un bambino che ha vicino un uovo e l'uovo era il simbolo della rinascita e quindi si metteva soprattutto vicino ai bambini. E poi sappiamo perfettamente che i morti vicino avevano anche tutto un apparato di oggetti che gli appartenevano durante la vita, attraverso i quali si poteva sapere anche il loro mestiere. Quindi diciamo che ci sono edifici sepolcrali molto ricchi, per esempio c'è uno stupendo mosaico con Dioniso, tutti i putti intorno, bianco e nero. Altri mosaici più semplici ma sempre molto belli. Sappiamo che c'è addirittura una tomba dei Passieni, che era la tomba a cui apparteneva il marito di Agrippina Minore, che è la madre di Nerone, che poi aveva sposato Claudio in terze nozze. Quindi voglio dire, un personaggio sicuramente della Roma VIP, per usare un termine attuale, esatto. Poi c'era l'archivista del patrimonio privato di Nerone, sappiamo poi che c'era uno scenografo e addirittura un bambino che è morto piccolissimo, e c'è l'immagine stupenda, veramente squisita, come rifatta, di questo visetto di questo bambino, con un commento dicendo quanto è inutile la morte dei bambini, no? E quindi voglio dire, sicuramente abbiamo una necropoli particolarmente ricca, bella e anche appunto con monumenti importantissimi.
Ce n'erano di più ricchi?
Sì, sono vari, e questa è la cosa interessante, perché non è soltanto alcuni ricchi e bassi, sono ricchi e poveri. Ci sono anche quelli semplicissimi con le olle in cui si mettevano appunto i resti dopo che erano stati che era stato incenerito il corpo.
Era anche diverso il modo di lasciare i morti, di salutare i morti,
esatto.
Se erano ricchi o poveri.
Sì, però questo lo potevano scegliere le famiglie o il morto, cioè Roma faceva sia il rogo funebre e sia l'inumazione, lo sceglieva il defunto o la famiglia del defunto, non era un obbligo fare una cosa o l'altra. Infatti troviamo tutte e due, sia le olle che appunto l'inumazione. C'è un bellissimo sarcofago con degli elementi che potrebbero sembrare cristiani, quindi sarebbe quasi la prima tomba cristiana, molto probabilmente, a essere stata trovata. E comunque sicuramente è una necropoli che vale la pena di essere visitata, perché veramente...
Poi ne parleremo e daremo le informazioni agli ascoltatori. Ci spieghi cosa succedeva nelle case romane quando moriva qualcuno?
Allora, quando moriva un parente si chiamava per tre volte a gran voce il nome, si chiamava la conclamatio questa. Voi pensate, doveva essere una cosa molto suggestiva, perché nel silenzio totale della casa si sentiva chiamare il nome del defunto tre volte. Queste cose noi le abbiamo già viste ancora quando è morto il Papa. Cioè sono dei rituali che sono rimasti, anche che abbiamo preso anche noi cristiani come un modo di come se fosse un rispetto nei confronti del defunto, quasi, no? Il cadavere veniva tolto dal letto. Questa è una cosa interessante. Noi certe volte vediamo nelle cliniche il defunto con un campanello in mano, no? Perché se si dovesse essere morte apparente, questo può chiamare subito. Allora si metteva in ginocchio perché mettendo il corpo in ginocchio avevano studiato i medici dell'antica Roma, che sicuramente avrebbe dato qualche manifestazione di essere vivo se fosse stata una morte apparente. Quindi la prima cosa si faceva, si metteva in ginocchio. E poi si lavava la salma, si profumava, si vestiva, i libitinari erano quelli che si occupavano di questo aspetto, e poi si metteva all'ingresso della casa. Questo parlo ovviamente dei patrizi o di chi aveva possibilità economiche, aveva la villa, aveva la domus. I piedi erano rivolti all'uscita e sulla bocca del defunto si metteva una moneta che era l'obolo da pagare a Caronte per andare nell'aldilà. Quando muore una persona, da questo momento in poi la casa, i parenti, la famiglia sono considerati funesti perché sono stati contaminati dalla morte. Pensate che neanche i ministri del culto andavano per paura di essere contaminati e quindi non essere più propositivi nei confronti del pubblico, nei confronti dei quali dovevano fare qualcosa. Poi questa contaminazione veniva tolta con atti purificatori, con aspersioni, con sacrifici, però c'era sempre questa attenzione a fare queste cose perché altrimenti rimaneva la situazione che non potevano toccare, non potevano vedere nessuno. Allora, poi c'era l'omaggio in casa dei parenti e degli amici. Allora, poi si portava in processione. Scusate, prima di andare avanti alla processione volevo dire questo, era abbastanza particolare il discorso perché si metteva un ramo d'abete fuori della porta principale della casa per avvertire che lì c'era un morto. I parenti venivano avvertiti e poi c'era una specie di araldo che andava in giro per la città per dire che era morto tal signore e poter avere il più numero alto possibile di persone nel corteo funebre.
Gli attuali manifestini.
Esatto, esatto. E quelli che
vocale
si mettono anche nei paesi, oppure oggi noi abbiamo, sì, i giornali, chiaramente, su cui lo mettiamo. Però era importante che ci fosse un corteo abbastanza folto, perché più gente c'era e ovviamente...
Questo anche oggi noi più giudichiamo, diciamo, la simpatia o l'importanza di una persona secondo quanta gente va in chiesa e
certo,
segue il suo funerale.
Esatto, e questo purtroppo noi che restiamo, diciamo, guardiamo queste cose, no? E quindi cominciava questo corteo e era un corteo che veniva, si vede anche su molti sarcofagi, si è anche scritto su questo. Allora, diciamo che sappiamo che dovevano andare fuori delle mura, no? Quindi suonatrici di flauto precedevano i familiari, però prima di tutti c'erano i suonatori di tuba, dei corni e le piangenti. Le piangenti facevano un mini corso, diciamo, tenuto dalla prefica.
Per imparare a piangere.
Esatto, la prefica doveva insegnare a queste ragazze a piangere. Però c'era una legge nelle 12 tavole, quindi una legge antichissima, che vietava le manifestazioni esagerate. Quindi si poteva piangere,
pianto sì, ma poco,
con tono, diciamo, insomma. Certo, ecco. E quindi, però, in tutto questo alcuni si facevano venire anche dei danzatori e dei mimi. Quindi era un corteo abbastanza vario, perché noi... il danzatore, il mimo, che c'entra? La parte più incredibile era la sfilata delle maschere, perché dietro a tutto c'erano le maschere che riproducevano, scusate, le sembianze degli avi e ovviamente erano degli attori che partecipavano a questa
cosa. Questo funerale era un circo alla fine.
Era incredibile, perché era una specie di teatro veramente, perché questi attori venivano pagati per mettersi questa maschera che prendeva le effigi degli avi, si vestivano di porpora, erano abbigliati a seconda del rango che avevano avuto quegli avi nella vita. Quindi veramente, e poi c'erano i littori che li scortavano, quindi pensate, era un corteo lunghissimo. Arrivato al foro si fermava davanti alla tribuna degli oratori e i mascherati avevano degli scranni d'avorio, cioè dei grandi troni d'avorio su cui sedevano, e il congiunto in genere più vicino, il parente più vicino, doveva commemorare il defunto, e questa si chiamava la laudatio, che già dal nome stesso sappiamo, il defunto sempre buono, sempre bravo, quindi la laudatio, cioè lodava le opere che aveva fatto il defunto in vita. E questo discorso veniva conservato negli archivi della famiglia. Quindi queste laudaciones sono state importantissime, perché abbiamo saputo tante cose riguardo anche famiglie importanti dell'antica Roma. Allora, si aspettava il tramonto, perché un'altra regola era quella che la morte doveva finire con il trasporto funebre al tramonto di notte. Questo è un modo e un uso che Roma, sì, ha mantenuto fino a Belli, perché Belli ci scrive addirittura dei sonetti su questo fatto. Dice, appunto, le persone importanti sono morte, vengono sepolte di notte, ma i poveri disgraziati, dice, soltanto di giorno, non gliene importa niente a nessuno. Il fatto di mettere al tramonto il momento della sepoltura era perché non si dovesse divagare niente e nessuno durante la giornata con un corteo, visto questo corteo com'era, chiaramente poteva divagare, per non interrompere nulla.
Cioè non doveva distrarre?
Esatto, non doveva distrarre il passaggio del corteo funebre, quindi si faceva di notte. Arrivavano scortati da queste torce fatte con i giunchi di palude e quindi poi entravano e andavano verso la strada consolare verso la quale si dovevano dirigere. Allora abbiamo detto che potevano essere inumati o bruciati e il luogo dove si bruciava era l'ustrinum, da urere che vuol dire bruciare in latino. Gli ustrina pubblici stavano già erano pronti diciamo intorno al V secolo avanti Cristo, quindi sappiamo che chi non poteva avere un ustrinum particolare privato poteva usufruire di questi. E la legge delle 12 tavole, come ricordavamo prima, diceva: non devi né seppellire né cremare un cadavere in città. Come erano fatti questi ustrina? Gli ustrina erano cataste di legno, sopra si metteva il feretro, poi piano piano furono sempre più belle dal punto di vista proprio estetico, perché pensate che alcune volte erano anche c'erano degli affreschi, dei dipinti sopra, no? E quando si trattava dell'imperatore, il momento in cui il rogo partiva, da dietro l'ustrinum si faceva volare verso il cielo l'aquila, perché era il momento in cui l'imperatore diventava divino. E quindi a seconda dello stato sociale il rogo era più o meno importante, più o meno bello. Alla fine si mettevano intorno tutti gli oggetti cari a questo defunto, quindi venivano bruciati con lui, e chi arrivava alla cerimonia portava e aggiungeva sul rogo profumi, incenso e altri doni. Moltissimi erano anche i rami di cipresso, perché davano profumo. Al rogo finito le braci venivano spente con il vino e tutti i parenti gridavano, gli amici anche, gridavano l'ultimo addio al personaggio che avevano bruciato e poi si allontanavano lasciando la famiglia stretta a recuperare i resti e le ceneri per mettere nelle urne e poi metterli nei colombari o nei cimiteri.
Vero che una volta il mese dei morti non era novembre?
No, era febbraio. Sappiamo perfettamente che anche il giorno dei morti era proprio febbraio e il 21 febbraio era la festa dei morti. Volevo dire un'ultima cosa di questo apparato. È importante ricordare che c'era un tempio della dea Libitina, che era appunto la dea, una divinità muliebre che presenziava i riti funebri, dove tutti potevano andare a acquistare o noleggiare quanto serviva al funerale. Diciamo che erano un po' le agenzie funebri di oggi,
attuali,
no? Torce, barelle, carri, personale, pensate anche le prefiche venivano prese lì. Quindi c'era tutta un'organizzazione
tutto
intorno
completo
a questo tempio.
All inclusive.
Esatto, in questo tempio. Quindi queste feste dei defunti che cominciavano, diciamo, 9 giorni, dal 13 al 21 febbraio, è il famoso novendiale che troviamo anche dopo la morte del pontefice. Ancora rimane il novendiale, vi ricordate le messe dette ogni giorno per 9 giorni. E quindi il 21 febbraio era la solenne cerimonia dei defunti, si chiamava Iferalia, era la commemorazione. Con questa si chiudeva le 9 giorni e si davano le offerte ai mani. I mani erano le anime divinizzate dei morti, quindi quelle che veramente ormai facevano parte dell'Olimpo. E queste feste erano molto sentite perché si voleva che tutti i morti fossero tranquilli in modo che non dessero fastidio ai vivi durante il resto dell'anno. Quindi erano delle feste sentite molto profondamente da tutta la comunità.
La necropoli si può visitare?
La necropoli sì, si può visitare il venerdì e il sabato, il biglietto costa 5 euro, però ci vuole una prenotazione presso le visite speciali dei Musei Vaticani. Se volete possiamo dare i numeri.
Certo.
Così. Allora il telefono è 06 69 884947 oppure c'è un fax 06 6988 1573. Ripeto i due numeri. Il primo è il telefono 06 6988 4947, il fax è 06 6988 1573, oppure c'è un'email visitespeciali.museiscv.va.
Bene, queste sono tutte le coordinate per chi volesse visitare questa necropoli in Vaticano. Prima di lasciarti, Nicoletta, vorrei invitare i nostri ascoltatori ad andare a vedere uno spettacolo con Mario Scaccia ed Edoardo Sala, Serata Romana, presso il Teatro Rossini Renato Raschel, da giovedì 9 al 26 novembre 2006, al pianoforte Alessandro Panattieri. La regia è di Mario Scaccia. Nicoletta, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Concludiamo la nostra rubrica e prima di lasciare gli ascoltatori ricordo che questa puntata, come le altre del nostro canale, si trovano sul nostro sito 105live.radiovaticana.org. Buon proseguimento d'ascolto da parte di Eliana Astorri e Nicoletta Fattorosi Barnaba.